sicuramente è con noi la nostra dottoressa in psicologia Sara Bertoni. Ciao Sara, buongiorno, benvenuta.
Ciao Elena, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, io ho già preannunciato che stamattina avremo parlato sì di cucina, ma da un punto di vista particolare, quindi da un punto di vista psicologico. Quindi oggi insieme a te parleremo di quanto ci faccia bene cucinare. Dico bene?
Bravissima, sì. Quindi se da un punto di vista, possiamo dire, evoluzionistico, cucinare ci serve per rendere digeribili i cibi di cui appunto ci nutriamo e quindi ci serve per la nostra sopravvivenza cucinare, da un punto di vista invece psicologico l'azione proprio del cucinare ha un potere davvero grande per vari aspetti, quindi sia legati alle emozioni e alle relazioni, ma anche legati alle nostre capacità cognitive.
Ok, allora dai, iniziamo dagli aspetti più relazionali ed emotivi. Cosa succede quando cuciniamo?
Ecco, allora qui dipende per chi cuciniamo, per chi è il nostro soggetto, okay. Quindi se per noi stessi o se per gli altri. Perché se cuciniamo per noi stessi, gli effetti benefici sono legati alla possibilità di metterci alla prova, ma in una zona comunque di comfort, di protezione, perché non c'è nessuno che ci giudica, per cui è un modo bello e buono per sfidare le nostre capacità, però in un campo appunto protetto, senza nessuna ansia, senza nessuna tensione. Mentre se cuciniamo per altri, possiamo aumentare la nostra autostima quando cuciniamo ad esempio qualcosa in cui ci sentiamo particolarmente bravi, quindi con la possibilità di sorprendere l'altro e di prenderci cura anche dell'altro. Quindi in entrambi i casi però possiamo trarne un beneficio perché siamo noi gli artefici di quello che stiamo facendo, quindi possiamo sentire che abbiamo il controllo sulla situazione e sul tutto, quindi appunto anche sull'organizzazione poi del piatto, oltre che ad essere costretti, qui richiamiamo anche la mindfulness, oltre ad essere costretti a vivere nel presente, rimanere agganciati al piatto che stiamo cucinando, quindi abbandonando i vari pensieri, tensioni, preoccupazioni magari per il futuro o per altre situazioni.
Quindi mettersi in cucina a cucinare potrebbe farci bene nel momento in cui sentiamo che i pensieri stanno un po' prendendo il sopravvento, mi pare di capire, no?
Bravissima, bravissima, proprio per mettere uno stop, per fermarsi.
Ok, senti, ma da un punto di vista cognitivo invece cosa succede?
Allora, qui a prescindere invece per chi cuciniamo, diciamo che abbiamo tantissime abilità cognitive che vengono coinvolte e quindi poi anche allenate e sono sempre in relazione alla complessità ovviamente di quello che vogliamo cucinare. Diciamo che le abilità cognitive più coinvolte sono la capacità ad esempio di multitasking, sì. Quindi il portare avanti più compiti contemporaneamente, la gestione degli imprevisti, perché per esempio possiamo accorgerci all'ultimo minuto che ci manca un ingrediente, le capacità attentive e anche visuospaziali, la gestione del tempo e l'organizzazione, se ad esempio vogliamo preparare più piatti oppure se lo stesso piatto richiede magari vari passaggi, le abilità motorie anche quando dobbiamo impastare e anche le abilità matematiche. Tanto che iniziano ad esserci dei trattamenti che sfruttano proprio tutti questi punti di forza, sia quindi quelli emotivi relazionali ma anche quelli cognitivi, dell'arte del cucinare per vari quadri che vanno dalla depressione all'anoressia, ma anche in pazienti che sono stati colpiti da un ictus o che sono affetti da una demenza.
Ma senti Sara, ci sono anche delle ricerche, dei dati, delle evidenze, no? Per esempio sul cucinare in compagnia?
Assolutamente sì, tanto che alcune aziende, proprio per la costruzione e il rafforzamento del team di lavoro, si affida poi a dei professionisti che organizzano proprio degli incontri per cucinare insieme ad esempio uno stesso piatto che poi mangeranno, perché si è visto proprio che il cucinare insieme rafforza il senso di squadra, la capacità di lavorare in gruppo, dividendo poi i vari ruoli e compiti, quindi prendendosi sì delle responsabilità ma anche fidandosi del collega per i ruoli che invece gli spettano, e rafforza poi la socialità. Ovviamente, quanto detto fino ad adesso, pensiamolo non solo su noi adulti, ma pensiamo anche al grosso potere che può avere sui bambini. Quindi capiamo molto velocemente quanto possa essere efficace e utile coinvolgerli poi anche nella preparazione semplicissima magari di piatti che facciamo noi quotidianamente.
Sì, e poi ci si diverte tantissimo, devo dire, sì. Con i bimbi in cucina. Io vedo col mio nipotino quando si preparano biscotti, lui impazzisce, farebbe biscotti.
Fantastico.
Tutti i giorni. Senti Sara, c'è un consiglio che ci vuoi lasciare?
Allora sì, sono due libri.
Sì.
Allora, uno si intitola Che cos'è la cooking therapy?
Sì.
Che è scritto dalla psicologa e psicoterapeuta Barbara Volpi, in cui ci racconta tutti gli aspetti positivi del cucinare sia per grandi che per piccini. Mentre l'altro è un po' più mirato, nel senso che l'altro libro si intitola La cooking therapy, come trasformare la cucina in una palestra per la mente. Applicazioni per pazienti neurologici e psichiatrici, ed è del professor Antonio Cerasa, quindi capite già dal titolo del libro che è un po' più una cooking therapy relata a quadri di un certo tipo, quindi appunto pazienti neurologici e psichiatrici, mentre il primo libro è più generale.
Quindi quello un po' più generale, che cos'è la cooking therapy di questa,
esatto,
psicologa. Molto interessante, io devo dire, mi segno già il titolo, perché credo proprio andrò a leggermelo. Sara, grazie, grazie come sempre per i tuoi consigli utilissimi, io ti mando veramente un abbraccio grande, buon lavoro, buona settimana, ci sentiamo il prossimo martedì.
Ci sentiamo martedì prossimo e buona settimana a tutti. Ciao!
Ciao!